trovo interessante che potete avere è l'Atlante biblico, ce ne sono vari, e quello che a me colpisce profondamente, anche perché è interdisciplinare, quindi non tiene conto solo dell'aspetto biblico, ma anche di altri aspetti, insomma, delle varie discipline che concorrono a determinare un Atlante biblico, insomma, che sia attendibile, è questo di Giacomo Perego. Perego. Sì. È uno strumento utile, insomma, io penso, non so se penso che qui in parrocchia ce l'abbiano. Allora, possiamo riprendere, vi siete ripresi dalla lezione di Don Ambrogio? Ok? L'ecclesiologia è importante per poter entrare un po' nello spirito della Chiesa, quindi capire un po' il ruolo e la funzione di ciascuno, no? Riprendo da dove avevamo interrotto l'altra volta, abbiamo diviso il profetismo, il fenomeno del profetismo, in due grandi tronconi, in due grandi parti. La prima l'abbiamo chiamata il profetismo antico, che è quello diciamo che va dal XII al X secolo avanti Cristo, e il profetismo nuovo, quello che va dall'VIII secolo fino a più o meno al II secolo avanti Cristo, cioè con Daniele, profeta Daniele, anche se abbiamo visto che Daniele in realtà, per lo stile che utilizza nel narrare il suo messaggio, è più uno stile apocalittico, quindi non è tanto profetico. Vedremo strada facendo che c'è qualche piccola differenza. Per quanto riguarda, poi li riprendiamo, però li accenno adesso, i profeti del profetismo antico, Samuele, che troviamo nei due libri di Samuele, di cui lui non è autore però, vengono chiamati così perché lui è il personaggio che dà l'imprimatur, è il personaggio più importante, è colui che segna il passaggio fondamentale da quello che era il periodo dei giudici a quello che è il periodo della monarchia. Quindi Samuele è un po' il punto di passaggio, di arrivo di un'esperienza del popolo di Israele e l'inizio di un'altra. Mentalmente avete un piccolo schema di quella che è la storia del popolo ebraico? Ve l'accenno velocemente. Allora, con Abramo, al capitolo 12 di Genesi, abbiamo l'inizio, la costituzione dell'inizio del popolo di Israele. Siamo in Genesi 12. Poi, andando man mano avanti nella narrazione dei testi sacri, dei capitoli di Genesi, in particolare, l'alleanza con Abramo, e via di seguito, poi ci sono i patriarchi, il figlio Isacco, Giacobbe, la storia di Giuseppe, il re dei sogni, così lo presentiamo, in modo che colui che aveva la capacità di interpretare il sogno. Però attenti, nella Bibbia il sogno è il modo attraverso il quale Dio si manifesta. Per noi sappiamo che il sogno è un'altra cosa, però per loro, quando usavano il termine sogno, significava che avevano avuto un'esperienza, di giorno, di notte, non importa, dove Dio si era loro manifestato. Un altro esempio, nel Vangelo di Matteo, Giuseppe riceve la visita dell'angelo in sogno, no? E quindi è il momento in cui Dio parla, ok? Quindi abbiamo Giuseppe, poi abbiamo tutta la storia dell'Esodo con Mosè che libera il popolo di Israele, e via tutti gli altri libri del Pentateuco, cioè Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, sono gli altri testi che raccontano di come questo popolo dall'Egitto è arrivato fino alla terra promessa. Voi sapete che in Deuteronomio Mosè guarda da lontano la terra promessa, guarda il Giordano, ma a causa della sua mancanza di fede in alcune circostanze viene punito e non entrerà nella terra promessa. Cosa che farà invece, che guiderà l'entrata nella terra promessa, sarà il suo generalissimo Giosuè. E con Giosuè c'è la presa di possesso del paese di Canaan, e qui la grande discussione che ancora si porta avanti oggi, lo sapete, no? La questione palestinesi, ebrei, insomma, ha delle radici veramente antiche, per cui insomma sarà difficile trovare storicamente una soluzione, a meno che non ci sia veramente la volontà da ambo le parti di fare una pace e di venirsi incontro, ma questo è un altro discorso. E quindi c'è questa entrata nella terra e la conquista graduale del paese e la divisione del paese di Israele o di Canaan secondo le 12 tribù. Gli unici che non avranno una tribù saranno la tribù di Levi, perché è il ramo sacerdotale e che avrà il compito però di girare e dovrà essere accolto in tutta la nazione, proprio perché hanno questo ministero, quello di servire in quello che sarà il Tempio, comunque nei luoghi di culto che saranno le sinagoghe. E comincia, sempre nel libro di Giosuè, l'era dei giudici. A un certo punto si era posto il problema: oramai siamo un popolo libero, abbiamo bisogno di qualcuno che ci protegga, che ci guidi, che ci dica quando c'è il bene e c'è il male, e quindi vengono eletti gradualmente questi 12 giudici, tra cui c'è anche una donna, eccetera. E per esempio l'episodio di Sansone è importante, no? Ricorda questo, eccetera. Però a un certo punto, e qui c'è il passaggio epocale, nel primo libro di Samuel, capitolo 8, versetto 3, c'è un passaggio in cui si dice che i figli non andavano più, non si comportavano più secondo la regola di Dio, di quello che i giudici avevano detto. Pertanto era necessario avere un re. E nel primo libro di Samuele, se voi lo leggete con attenzione dopo il capitolo 8, abbiamo come due storie parallele, una a favore della monarchia e una antimonarchica. Tant'è vero che il profeta Samuele in un primo momento cerca di negare al popolo di volere un re. E il passaggio negativo qual è? Noi, primo Samuele, capitolo 8, versetto 3, mi pare, o versetto 5, siamo lì, dice: noi vogliamo un re come gli altri popoli. Ecco perché Samuele si risente. Cioè, voi siete un popolo particolare, non avete bisogno di un uomo che vi guidi, perché è Dio stesso la vostra guida. Però poi, dialogando con Dio nel testo sacro, Dio gli fa capire: avranno un re che avrà una funzione, che è quella di essere mediatore tra gli uomini, tra il popolo e Dio stesso. E in questo momento comincia la monarchia. E finché la monarchia funziona con Davide, e con il re Saul prima, con Davide poi e Salomone, poi anche se poi il re Saul commetterà dei gravissimi errori, e per c'è il primo Samuele capitolo 15, lì è un passaggio per il quale veniamo criticati tantissimo, no? Cioè, come mai Dio è così cattivo tanto da comandare al re Saul il cosiddetto cherem in ebraico, significa votare allo sterminio. Quando praticamente si conquistava un paese, tutto doveva essere completamente distrutto, dagli esseri umani, gli esseri animali e le case. Perché tutto doveva bruciare? Perché? Perché quel fumo che saliva verso Dio. Samuele, Saul, che cosa fa invece? Non obbedisce a questo comando, e per questo viene in qualche modo punito. Chiaramente si pone il problema per noi, diciamo, come sarebbe a dire, questo Dio è così cattivo? No, bisogna leggere questi testi inseriti nel loro tempo, Cioè è Saul che cerca in qualche modo di andare contro quelle che erano le regole, che poi verranno gradualmente comprese e maturate, fatte approfondire. Okay? Quindi già vedete come la funzione del profeta entra in campo quando il re viene meno a quello che è il suo compito. Ancora più interessante è la figura di Natan, quando c'è il famoso episodio di Davide che si innamora di Bezzabea, che però era la moglie di Uria e uno dei capi del suo esercito, e lui lo farà uccidere. E lì c'è l'intervento del profeta Natan al capitolo 12, mi pare, del profeta Samuele, sì, 7 e 12. Capitolo 7 è là dove Davide vuole costruire il tempio, 12 invece dove c'è questo episodio dove il profeta si presenta e racconta una storia, no? C'era un uomo che aveva una pecorella. Il re che aveva tanti, l'uomo ricco che aveva tante pecore, però siccome riceve un ospite, anziché uccidere la propria pecorella, una delle proprie pecore, per preparare il pranzo per questo amico, fa uccidere, no, la pecorella di quel poveretto. Allora Davide si risente: chiunque ha fatto questo merita di morire. Cioè lui stesso pronuncia il giudizio contro di sé. E Natan gli dice: sei tu quella persona. È interessante la risposta, e anche qui l'ebraico ci viene in aiuto, perché Natan dice atatti in ebraico. Il verbo atà significa peccare, però in realtà questo termine, nella sua etimologia più profonda, significa, è un termine militare che sta a indicare qualcuno che ha un arco in mano, lancia la freccia per cercare di colpire il bersaglio, ma sbaglia. Quindi in realtà, secondo questa lettura, il peccato, che è qualcosa che ci separa da Dio, in realtà in sé ha qualcosa di positivo. Cioè noi vorremmo, pensiamo di fare qualcosa di positivo, però sbagliamo bersaglio. No? Quindi tutto sommato Davide aveva pensato di impadronirsi di questa donna e solo dopo si rende conto del gran guaio che ha combinato. Lui aveva commesso un gesto di amore, potremmo dire, però quando l'amore richiede il sacrificio dell'altro e non il proprio sacrificio, amore non è. È interessante questo verbo atà, il senso del peccato potrebbe anche prendere da questo senso dell'Antico Testamento. Altri profeti, quindi vedete come il profeta, anche non scrittore, interviene laddove chi ha il dovere di regolare i rapporti fra gli uomini e degli uomini del popolo con Dio viene meno. Oppure Elia ed Eliseo, qui adesso sarebbe da approfondire e lo vedremo un po' più avanti, perché ho fatto proprio un appunto. Però Elia è costretto, lì si vede proprio la lotta tra due poteri e il profeta è colui che deve intervenire, perché quel re Acab, che si è sposato Jezabele, che era una tremenda, che stava importando la divinità straniera, i Baalim, i Baal, e aveva fatto uccidere un centinaio di profeti di Dio, e a un certo punto Elia dovrà subire una sfida al capitolo 19, no? Cioè, come mai Dio è così cattivo? No, bisogna leggere il contesto e andare a vedere come, se da una parte il potere negativo aveva cercato di prevarre, il potere positivo lo prevarica. Però come avviene tutto questo? Attraverso degli esempi molto comprensibili e anche crudi, quando Elia scende dal monte e uccide i profeti di Baal. Per la nostra cultura è una cosa incomprensibile, però uccidere i profeti di Baal significava andare a togliere la tentazione del popolo di Israele di diventare un popolo che adorava più divinità. Questa è la questione. Però adesso lo riprendiamo dopo. Perché? Perché il compito di questi profeti è difendere il monoteismo. Poi teniamo conto, un altro aspetto di questi testi cosiddetti storici, che utilizzano questo genere letterario, che è quello della guerra, che è quello in qualche modo della crudezza. Oppure pensate anche alla decima piaga in Egitto, nel libro di Esodo, come fa in qualche modo Dio a essere così cattivo verso coloro che non avevano fatto niente, il primogenito del faraone che aveva fatto. E lì sotto c'è una grande verità tipica della scrittura, che è questa: colui che maledice chi è benedetto da Dio, quella maledizione prima o poi gli si rivolta contro. E qui allora questo criterio noi lo troviamo sia in Esodo, quando c'è la morte dei primogeniti, perché il faraone che aveva fatto aveva decretato, per rendere schiavi Israele, di uccidere tutti i figli maschi, no? Quindi la Bibbia utilizza questa tecnica per ricordare quella che era la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo: coloro che ti benediranno saranno benedetti, mentre coloro che ti malederanno resteranno vittime loro stessi della loro maledizione. È un po' il senso del peccato. Il peccato che cos'è? Fare una scelta che se io faccio un atto di amore, me lo ritrovo. Se io faccio un atto di cattivo, me lo ritrovo lo stesso. Non è che se io faccio il bene me lo ritrovo e il male no. No, c'è sempre una conseguenza, no? che in qualche modo mi colpisce. Questo è un po' il genere letterario che sottostà a questi testi e vanno compresi qui. E, insomma, l'altro giorno si parlava, non mi ricordo dove, anche Gesù, no? Avete sentito nel Vangelo di domenica, anche Gesù se la prende, no? Quando dice questo albero, questo figo non porta frutto, tagliatelo. Cioè, molte volte l'immagine dura viene utilizzata nella Bibbia, come anche in altri passi, come terapia d'urto. Cioè, quando l'uditore non vuole capire o non riesce a entrare nel senso dell'insegnamento che la scrittura gli sta dando, allora l'autore utilizza una terapia forte perché l'altro in qualche modo rimane scosso, tanto da interrogarsi. È chiaro? E i profeti non scrittori utilizzano molto questo genere letterario, eh? Quindi è la storia che diventa profezia per loro. Mentre nel profetismo nuovo fanno parte di questo gruppo i quattro profeti maggiori, che sono Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele, e i 12 minori. Attenti, non minori perché sono meno importanti degli altri, ma semplicemente perché il loro testo è più breve rispetto a quello degli altri. Anche perché poi nella tradizione, se voi leggete l'introduzione ai libri a questo testo, c'era la convinzione dalla parte ebraica che fosse un unico testo, questo dei 12 profeti, raggruppati insieme. Comunque, la loro caratteristica fra le tante è quella di essere scrittori, ma questo, ed è bene ricordarlo, non è il fatto più significativo di questo gruppo di profeti. Quali sono i fatti significativi degli uni, i non scrittori, e degli altri? Entrambi hanno la capacità, il profeta è colui che ha la capacità di decifrare oggi quella che è la storia della salvezza, quella che il Concilio Ecumenico Vaticano II chiama segni dei tempi. Don Ambrogio sicuramente in uno dei suoi corsi vi avrà parlato del senso dei segni dei tempi. È colui che sa immergersi nel senso della storia e ne sa cogliere il senso profondo. Il profeta è colui che sa indicare il modo di vivere. Nel profetismo antico è la storia che diventa profezia. Leggete tutto il ciclo di Elia, dal primo libro dei Re al capitolo 19 fino ad avanti, e vedrete come la storia di questo profeta diventa profetica per gli altri, diventa, come dire, criterio di lettura della storia. Mentre nel profetismo nuovo, cioè in quello di Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, eccetera, Amos, Osea, Abdia e via di seguito, è la stessa storia del profeta che diventa strumento per interpretare la storia. Pensate alla vocazione, per esempio, forte di Geremia. Maledetto l'uomo che ha portato l'annuncio a mia madre, ti è nato un figlio maschio. È tremenda sta frase. Ma come va interpretato questo testo? Va interpretato come chi... non è tanto facile. Quei profeti, quando sono veri, soffrono. Stanno male, non vorrebbero essere profeti, perché si ritrovano sulle spalle un carico che per loro è veramente insopportabile. Ma voi pensate che è bello o è buono dire a una persona: guarda che stai sbagliando? Molte volte per non rovinare le relazioni non si ha il coraggio, e quella persona continua andando avanti convinta che sta facendo bene, ma perché nessuno gli dice niente. Il profeta è colui che ha il coraggio di sporcarsi, quindi di mettere in discussione se stesso pur di volere il bene dell'altro. E volere il bene dell'altro non significa tacere, significa anche avere un incontro. E poi chiaramente il Nuovo Testamento poi indica come poter riprendere. In conclusione, possiamo affermare che il profeta è un uomo chiamato da Dio ed è in un rapporto intimo con Lui, ed è diventa il suo portavoce. E questo vi spiega perché se i profeti vivono o compaiono nell'era dei re e parlano quando il re non parla più di Dio, e quindi qualcuno si deve far carico di questo aspetto. E quindi entra il profeta, è colui che parla a nome di Dio, e questo soprattutto la sua caratteristica. E questo suo parlare di Dio, la conseguenza qual è? Che talvolta prevede anche il futuro, ma non è la sua caratteristica essenziale e fondamentale, perché il prevedere il futuro è ambiguo, perché non va a soddisfare quella che è la richiesta di vita della persona, ma corre il rischio di andare a soddisfare la curiosità della persona. Ma soddisfare la propria curiosità non significa realizzarsi. Al contrario, il profeta è colui che ha la capacità di vedere il senso della vita, indicarti allora quello che è per te oggi e domani il meglio. E quindi in questo senso sa prevedere. E il brano fondamentale che io vi chiedo di leggere sulla scrittura, adesso lo accenniamo, è il libro del Deuteronomio, al capitolo 18, versetti 15-19 più o meno, dove c'è il passo fondatore del profetismo. Il Signore fondatore, cioè che ha dato inizio a questo fenomeno, e si trova nel libro del Deuteronomio, quindi nel Pentateuco. Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore tuo Dio sull'Oreb, suo Dio, sull'Oreb, il giorno dell'assemblea, dicendo: che io non oda più la voce del Signore mio Dio e non veda più questo grande fuoco, perché io non muoia. Il Signore mi rispose: quello che hanno detto va bene. Io susciterò, è questo lo versetto, loro un profeta in mezzo ai loro fratelli, e gli porrò in bocca le mie parole, ed egli dirà loro quanto io gli comanderò, non quello che vorrà lui. Se qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene renderò conto. Questo è il profeta che parla attraverso Mosè. E infatti Mosè, tra l'altro, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, mi pare un paio di domeniche fa, della Trasfigurazione, compare sul monte Tabor Gesù insieme a Elia e a Mosè. Nella tradizione Mosè è il grande legislatore, Elia è il rappresentante dei profeti, però in realtà Mosè è anche colui che ha dato vita al profetismo, perché è il primo che ha dato, come dire, che ha dando la liberazione al popolo, è colui che comincia poi questi vari aspetti. Quindi sia come legislatore da una parte, cioè colui che cerca di dare ordine concreto nei rapporti, 10 comandamenti famosi, no? I primi tre che regolano i rapporti con Dio, e gli altri 7 che regolano i rapporti con noi. Però ha anche la funzione di parlare a nome di Dio Mosè, e quindi è anche il profeta. Storicamente possiamo dividere il fenomeno del profetismo quindi in 3 periodi. Prima di Davide, il secondo dall'inizio della monarchia fino al profeta Amos, vedremo perché, e quindi i profeti scrittori. Qui riprendo un po' prima di Davide, leggo così almeno ci sbrighiamo. Il problema posto è quello della datazione dei testi dove compare il termine profeta. Per Abramo, infatti, anche Abramo viene chiamato profeta. Per Abramo il testo lascia chiaramente intendere che si tratta di una proiezione storica. Il libro di Genesi, non abbiamo fatto insieme il Pentateuco, ma contiene dei testi che sono più recenti dei testi dei profeti. Capite? Il primo racconto della creazione è di redazione sacerdotale, e quando si dice questo significa che siamo intorno al 500. Profeta Amos è dell'ottavo secolo, quindi prima Amos e poi il racconto della Genesi. Quindi tante parole che noi troviamo in racconti che per noi sembrerebbero più antichi, perché raccontano una storia che è antecedente ai profeti, in realtà sono testi più recenti. Questo sta a spiegare il perché Abramo viene chiamato profeta. Anche il passo fondamentale tratto dal libro del Deuteronomio che abbiamo appena letto è un testo abbastanza recente, Tanto è vero che dice anche al capitolo 34, versetto 10, non sorse più un profeta in Israele come Mosè, che il Signore conosceva faccia a faccia. Che ogni profeta che sia tale si deve porre sulla linea di Mosè. Praticamente è questo la linea, il senso di questi testi. Per quanto riguarda il tempo dei giudici, invece, vengono ricordati la profetessa Anna, Giudici 4:4, gruppi di profeti, 1 Samuele al capitolo 10 e 19, lo stesso Samuele in quanto si fa portatore della parola di Dio, ma anche perché al di là della sua vita politica, attività politica, si pensi all'esempio di Isaia, funzionario di corte, Isaia era profeta ma era anche un funzionario di corte, si oppone al re Saul. Questo che vi dice anche chi è il profeta. Quando uno ha il coraggio di opporsi all'autorità, in qualche modo sta dicendo qualcosa che vale la pena ascoltare. In questo periodo prevale però un aspetto dei profeti, che è quello estatico, cioè del veggente, di colui che in qualche modo si mostra un mondo quasi surreale, irreale. All'inizio della monarchia, fino al profeta Amos, il secondo periodo, eccoli qua i profeti di cui già vi ho fatto cenno. In questo periodo si fa sempre più chiaro il ruolo del profeta come colui che trasmette la parola ed è difensore dell'alleanza. Tre momenti diversi caratterizzano progressivamente la figura e la funzione del vero profeta. Ad esempio, il profeta Gad è vicino ma è anche distante dal re Davide. Così pure il profeta Nathan, che è vicino ma si vede solo in alcuni momenti. Ma perché? Questo è chiaro, perché a quel tempo i re comunque mantenevano fede alla loro missione. Quindi l'intervento del profeta era molto limitato. Diverso sarà invece per gli altri profeti. Oppure Elia, è molto bello il testo, leggetelo, è un testo molto sofferto questo, perché lui quando deve fuggire dopo lo scontro con i profeti della regina Jezabele, leggetevi anche che fine fa la regina Jezabele, è tremenda, volevano aiutarla, invece si avvererà quello che il profeta aveva predetto. Vabbè, sapete, la questione era questa, che lei con il marito volevano un campo, una vigna, la vigna di Nabot. E il re, da buon re, va lì e dice: io vorrei comprare sta vigna, me la vendi? Dice: no, non te la vendo, ti do un'altra vigna, non te la do. Dice: va bene, e rispetta. Mentre lei, Jezabele, fa accusare ingiustamente in un processo pubblico Nabot e lo fa condannare a morte. E a quel punto va dal marito e dice: guarda, questa vigna è libera, te la puoi pure prendere. E il re se la prende. E lì il profeta pronuncia il suo oracolo di condanna. Tu verrai, eccetera, eccetera. Leggetelo perché è un testo molto forte. Però tutto questo va letto secondo un criterio fondamentale che è tipico del messaggio di questi personaggi, che è quello della difesa della fede yahvista. Il pericolo grosso in quel momento era la promiscuità, non solo fra uomini e donne, ma anche fra divinità. Tanto se adoriamo un Dio, adoriamo anche l'altro, che male ci fa? No, due ci fanno bene, anziché... no, il profeta dice: no, attenti, il Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto è quello che ti ha dato la possibilità di essere te stesso. Questa è una riflessione che si legge spesso nei profeti, sia non scrittori che scrittori. Ricordano continuamente l'evento della liberazione, che sottolinea il perché dell'importanza della Pasqua stessa. E è importante anche l'altro, a me piace molto anche il ciclo del profeta Eliseo. Lo trovate nel secondo libro dei Re, qui siamo, al capitolo 2, al capitolo 3, eccetera. E qui trovate molta similitudine, per esempio, miracoli di resurrezione, fatti sia da Elia che da Eliseo. Miracoli di moltiplicazione del pane, lo trovate nel profeta Eliseo. E qui allora vi accorgete, leggendo questi testi, come i gesti compiuti da Gesù stanno a confermare, uno, che lui non ha cambiato neanche uno iod di quello che c'è nella legge, anzi l'ha portata come esempio di cui i suoi coetanei avrebbero dovuto conoscere i contenuti, cosa che non se ne erano dimenticati. E due, Gesù è colui che porta a compimento quanto già appunto preannunciato dai profeti. I profeti scrittori, l'ultimo punto. Tale definizione, l'abbiamo detto, non è del tutto esatta, in quanto la tradizione orientale è soprattutto orale. L'abbiamo già accennato l'altra volta, anche i nostri scrittori del periodo della patristica non è che si mettevano a scrivere. I primi amanuensi ci sono con il monachesimo, in realtà, cioè dei monaci che si prendevano la cura di redigere i testi. Ai tempi della scrittura, come ai tempi dei padri, quindi siamo nei primi secoli, dal primo al sesto secolo, c'era sempre qualcuno che seguiva il personaggio e prendeva appunti. Per esempio Agostino, a un certo punto, quando fa le Retractationes, voi sapete che lui ha fatto, ecco Agostino ha fatto le Retractationes, è uno che si è pentito di quello che aveva detto. No, non, le Retractationes in latino non significa quello, significa semplicemente che ho rivisto le mie opere e ho cercato di aggiungere cose che allora non mi erano chiare, ma non significa che lui ha ritratto che credeva nella Trinità, che credeva nel Figlio di Dio, è chiaro? Vabbè, poi qui altri più dotti di me vi sapranno dire. Una forte differenza con i profeti non scrittori sta nel fatto che la loro vita diventa profezia, la loro esperienza personale diventa oracolo di Dio. Facciamo l'esempio del profeta Osea, che viene invitato a sposarsi e a prendere come moglie una donna, direbbe Marshall, di facili costumi, scaldata a termosifone. Conoscete quel romanzo? Il mondo, la carne e padre Smith? È troppo bello, è uno dei colossal, no? Le prostitute lui le chiamava così, donna di facili costumi scaldata a termosifone, in quel testo. E si impara, ma quello è un romanzo che va letto perché è troppo bello. Tra l'altro Francesca si apre proprio con la descrizione del coro, si apre con che cantava, lui proprio non ne poteva più di questo coro, non è il nostro caso, che sia chiaro. Va bene, è un bel testo. E quindi Osea è costretto, ecco perché la vita del profeta diventa profezia, a sposare una prostituta. Quindi avete capito la differenza? Nei profeti non scrittori è la storia che li circonda che diventa profezia, e l'evento fondamentale qual era? Era il fatto che stavano abbracciando, oltre allo yavismo, cioè alla fede in Dio, anche altre fedi, quella di Baal per esempio. Mentre nei profeti scrittori la caratteristica è che la loro stessa vita diventa motivo di profezia. Breve schema storico, vabbè, ma quando questi profeti operano? Allora, abbiamo dei profeti nell'VIII secolo, quindi siamo intorno al 700 avanti Cristo. Abbiamo Amos, Osea, primo Isaia e Michea. Qui mi fermo un attimo, anche se lo riprenderemo, perché si dice primo Isaia? Sicuramente qualcuno ve l'ha già detto, no? Il libro del profeta Isaia è un libro che contiene 66 capitoli, è un testo molto vasto, molto lungo. E leggendolo si vede però naturalmente che ci sono riferimenti a periodi storici molto diversi. Se lui sta nel 700, non può scrivere il libro della consolazione per coloro che devono tornare all'esilio, che sarà nel 500. Quanti anni ha vissuto sto profeta? Ecco, è chiaro, no? Cioè è il testo stesso che ci dice che nel libro di Isaia noi abbiamo almeno tre parti: il primo Isaia, il secondo Isaia e il terzo Isaia. Ok? Allora, e quindi nell'VIII secolo abbiamo Amos, Osea, primo Isaia, che sono i primi 39 capitoli, e il profeta Michea. Nel 600, VII secolo, abbiamo Sofonia, Naum, Abacuc e Geremia. VI secolo abbiamo Ezechiele, vedete? Il secondo Isaia, i capitoli 40-55. Nel VI e V secolo abbiamo Ageo, il primo Zaccaria, pensate, il terzo Isaia, poi magari vi darò qualche foglio, non c'è bisogno che lo scrivo, insomma, Malachia, Abdia e Giona. Giona è bellissimo, Dimmi. Yes. Un po' più grande? Ok. dal V al II secolo, scusate, il profetismo cambia, ecco qui c'è un cambiamento. Quel tipo di profetismo finisce e c'è una grande discussione perché comincia un altro aspetto, che è quello apocalittico, con Gioele, con il secondo Zaccaria, con Baruch. Noi diciamo di solito Baruch, attenti, voi non ci fate caso a come pronuncio i nomi, non è che quando si legge, però se dite Baruch non è sbagliato, Sì, lo so, però io lo leggo in ebraico, carissima. Daniele, ok? Qui siamo nell'apocalittica, ma perché cambia fondamentalmente un aspetto. Quindi ve lo anticipo, ciò che differenzia il profetismo dall'apocalittica è il termine giudizio. Nel profetismo fino a Giona il giudizio è sempre, prevede sempre la possibilità di una conversione, di un ravvedimento. Nell'apocalittica il giudizio è fatto. Quando verrà il giorno del Signore, dicono Gioele ed altri, e non ci sarà più scampo. Questo è quello che differenzia il messaggio profetico fino al V secolo, diciamo, dall'altro, dall'apocalittica, che è molto più tagliente, molto più, come dire, non dà possibilità di scampo. E lo vedremo, questo, cosa vuol dire questo aspetto. La posizione sociale dei profeti, a un certo punto loro vivevano in una società. La vocazione e ambiente di origini, sono possibili solo delle ipotesi riguardo a questo, spesso. È meglio notare la relazione del profeta con l'ambiente in cui vive, dove percepisce la presenza di Dio che è compromesso con la vita del popolo. Questo è uno degli aspetti fondamentali, questa frase l'ho presa dal libro Logos, I profeti, a pagina 38. È importante questo perché? Perché c'è un cambiamento epocale. Io a scuola lo uso tanto quando parliamo di religioni. La caratteristica essenziale, fondamentale, qui non si tratta di dire chi è meglio e chi è peggio, non è questa la questione, ma si tratta di andare al noccio del senso più vero, della verità più profonda del nostro essere credenti, che noi abbiamo un Dio che si è immischiato nella nostra storia. Nei canti del servo di Yahweh, io userò questa espressione che vi anticipo, visto che stiamo arrivando oramai a Pasqua, ecco. Il servo di Yahweh, che sono i quattro canti di Isaia, dal capitolo 42 fino al 53, chiaramente non è tutto di seguito, sono pezzi, poi vi dirò quali, ci abbiamo una grande riflessione che io prendo, non è tanto mia quanto dalla professoressa Costa Curta che ho seguito negli anni passati. Cioè, il nostro Dio ha il coraggio di entrare, attenti cosa sta, nella maledizione umana, per distruggerla dall'interno e far risorgere la vita. Perché uno che muore in croce, umanamente parlando, è uno che è maledetto dall'uomo e da Dio. Secondo quei tempi era così. Quindi il nostro Dio non è uno che si tira fuori dalla nostra storia, ma è un Dio che in qualche modo si mischia con noi e lo fa fino in fondo. E quindi tenendo sempre presente questa immagine, che è tipica di Isaia, che poi è stata ripresa chiaramente da Gesù, come è ovvio, fa capire il senso profondo di questa affermazione, in che senso Dio si è compromesso con la vita del popolo. A differenza, ad esempio, voi pensate a tutta la storia della mitologia antica, tutta la relazione conflittuale che c'era con la divinità, la Zeus, Giove, eccetera, dove le divinità, quando si fa la mitologia a scuola, lo vedo, erano delle divinità che si divertivano a giocare con l'uomo. Spesso quando si leggono i racconti, l'uomo viene creato per servire Dio, perché serviva lo schiavetto, è chiaro, eccetera, eccetera. Oppure nelle altre religioni, quelle orientali, non si parla di un Dio che si compromette con la nostra storia. Pensate ad alcune religioni dove ancora ci sono le caste, per esempio, i paria, sono quelli maledetti, perché se tu stai male significa che sei maledetto, perché hai fatto del male, speriamo che nella prossima vita starai un po' meglio, nella prossima vita ancora in reincarnazione starai meglio, perché la reincarnazione per loro è una punizione, che sia chiaro, molte volte diciamo che bello essere di quella religione lì, così almeno posso vivere più a lungo. No, perché ti puoi anche reincarnare in una foglia, ti puoi reincarnare in un animale, proprio perché la vita qui è concepita come qualcosa di punitivo. Invece per la nostra religione la vita è il momento, è il luogo della salvezza, nella quale Dio è entrato a pieno titolo, non ha solo creato e se n'è fregato, ma è creato ed è intervenuto, ed interviene. Ecco cosa intendo con compromesso con la vita del popolo. Egli ama a tal punto il popolo da richiamarlo continuamente alla Torah, ecco in questo senso è conservatore, alla legge, e purificarlo continuamente, in questo senso è innovatore. Poi i profeti sono coloro che hanno anche relazione con i re, e a voglia se ce l'hanno. Da parte dei profeti è conflittuale questa relazione, in quanto il vero unto è il re ed è colui che dovrebbe mediare tra Dio e il popolo. Di fatto il profeta è colui che interviene, l'abbiamo già detto, quando questo re, quando il re viene meno a questo ruolo. Poi ha anche delle relazioni con il sacerdote. Anche qui la relazione è sempre conflittuale, quando il sacerdote viene meno a quello che è il suo compito. Il culto e la vita, e la vita devono essere unite, Isaia al capitolo 1, versetto 13. Così il profeta Osea accusa il sacerdote per mancanza di conoscenza e di istruzione in Malachia. Ci sono proprio dei pazzi. Quindi il profeta è qualcuno che non ha i peli sulla lingua, però questi peli sulla lingua devono essere... la sua lingua deve essere il veicolo di colui che parla a nome di Dio, e quindi insomma bisogna essere molto attenti. Allora, come si fa a individuare i falsi profeti dai veri profeti? E qui Geremia ce lo dice al capitolo 23 versetto 9 fino al 40. I criteri per il vero profeta sono i seguenti: che quanto lui predice sia vera. Lui è fedele alla tradizione, ha delle qualità personali, si disinteressa, è integro nella vita, ma soprattutto è l'ultimo punto che dice che il profeta è veramente tale, è in grado di mettere a rischio la propria esistenza. È colui che sacrifica sé, non sacrifica mai gli altri. Leggete il libretto dei falsi profeti che si trovano in Geremia al capitolo. Lui gli hanno fatto passare tutti i colori, poletto, l'hanno buttato dentro la cisterna, hanno perseguitato, hanno picchiato, eccetera. Stiamo andando verso la conclusione di questa parte. Il termine profeta. Allora, la parola profeta in ebraico è nabi o navi in realtà. Se scrive B ma se pronuncia V, perché? Perché la Bet, che è questa letterina qui in ebraico, se è senza punto si legge V, se è con il punto all'interno si legge B. Quindi voi vedete B, ma io vi dico leggo V, non è un errore, una mia malformazione nella pronuncia, ma è proprio perché è così. Il verbo navà, significa profetare, ha il significato di comportarsi da profeta, agire da profeta, presentarsi in qualità di profeta. Nella forma passiva in ebraico, che la forma passiva è il nifal, indica il discorso del profeta. Nella forma itpael, che è un'altra forma, è quella un po' più enfatica, è riservata agli aspetti esteriori dell'attività profetica, dove emerge questa sua capacità di esprimersi a nome di Dio. La forma, come compare nei testi biblici, ha suscitato varie discussioni fra gli studiosi. Nabà può scaturire come verbo passivo di bo. Bo significa il verbo della conversione, tornare, entrare, colui che è pervaso, posseduto da, ma è colui che ha il coraggio di ritornare a Dio. Oppure nabì, in relazione con un'altra lingua, con l'accadico, che significa appunto colui che è chiamato, colui che è nominato. Ma il fatto più importante è se questa voce sia attiva o passiva. Si tende a ritenere originaria la forma passiva, Quindi la forma Nabi è una forma, questa è una forma passiva, colui che viene chiamato, come anche il Mashiach, colui che viene inviato, da cui Messia, Gesù, che viene inviato per salvare. Qui dove potete trovare tutta questa roba, in Ravasi, alle pagine 231-235, nel Libro Verde, dove lui fa l'approfondimento appunto di questi di questo termine. Andiamo avanti, lasciamo la B e la C. Questo termine, al di fuori della Bibbia, è documentato anche in altri documenti molto antichi, come le lettere di Lachish, in aramaico, in siriaco. Però, di solito, è preso in prestito dall'Antico Testamento, cioè dalla Bibbia, nel quale ricorre per ben 315 volte. Il termine profeta deve essere messo a confronto con altri termini che ricorrono, l'altra volta lo dicevamo, nell'Antico Testamento, cioè Roè e Hozè. Quindi abbiamo visto che Noè, Navi, è una forma passiva, colui che è chiamato a parlare a nome di Dio. Questo è il significato che fino adesso abbiamo concluso. Nella Bibbia poi troviamo anche talvolta profeta, ma in realtà non è, si tratta proprio di profeta, ma di Roè, cioè colui che è in grado di vedere il futuro, ma in alcuni casi significa avere visioni, avere rivelazioni, come in Isaia 30, in Geremia 1, Amos 7, eccetera. O Hozè anche, deriva dal verbo Hazà, di uso poetico. Anche questo ha lo stesso significato. La differenza tra i due verbi, Ra'a e Hazà, il sostantivo è Roè e Hozè, veggente significa tutte e due. Il primo viene usato nei testi narrativi, il secondo viene usato nei testi poetici, ma il loro significato etimologico è lo stesso. Dai contesti di questi due termini sono inseriti, non appare chiare quale sia la loro differenza, l'ho detto. Potremmo dire che questi termini designano l'attività di una persona che parla a nome di Dio. Per esempio, Amos 7, 10, 17 segna il passaggio fondamentale dall'attività profetica. Questo ve lo voglio leggere. Qui era quello che vi ho appena detto. Non è chiara la differenza di questi due termini. Abbiamo detto che il primo è per i testi narrativi, il secondo per i testi profetici. Ma il passaggio vero e proprio da questo, cioè dall'essere veggenti ad essere profeti come coloro che parlano a nome di Dio, si trova nel profeta Amos, che è eccezionale questo profeta, al capitolo 7, versetti 10-17. Con questo concludiamo. E qui c'è la controversia con il profeta, con il sacerdote Amasia del tempio di Betel. Dice così: Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele: Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele, e il paese, vedete com'è, a gente, diremmo noi, non può più sopportare le sue parole. Ride, vero? È così. Cioè lui si fa forte per screditare il profeta Amos di qualcosa che non era vero. Poiché così dice Amos: di spada morirà Geroboamo e Israele sarà condotto in esilio lontano dal suo paese. Questo era il suo oracolo. Praticamente Amos dice: se tu continui così a fare alleanze con chi non ti può vedere, prima o poi ti uccideranno. E così finisce. Sarà. Amasia disse ad Amos: vattene, veggente. Qui l'ebraico usa il primo termine, Roè. Vattene, Roè, veggente. Quindi quasi a screditarlo, vedete? Ritirati verso il paese di Giuda, là mangerai il tuo pane. Non ci veni a fregare il pane nostro, perché Amos è di Giuda, cioè del regno del sud, ma va a predicare al regno del nord, a Israele. Là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non venire più a profetizzare, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del regno, quindi non ti permette più di venire qua. Amos rispose ad Amasia: io non ero, e qui usa il termine Navi, Io non ero profeta né figlio di profeta, ero un pastore e raccoglitore di sicomori, o sicomori, uguale. Il Signore mi prese di dietro il bestiame, quindi io volevo fare tutt'altro, volevo fare il pastore, il contadino, ma il Signore che mi ha preso e mi ha detto, va, profetizza al mio popolo Israele. Quindi lui non può tacere e quindi cominciano tutti gli oracoli, che poi rivedremo perché faremo un po' di esegesi. Prego, vista l'ora, possiamo fermarci. Perché non compare Enoch? Perché non l'ho citato io? Perché lo troviamo negli apocrifi, signora. Negli apocrifi. Cioè in quei testi che... No, sì, no, guardi, io ho fatto, c'è avuto un mio studente che ha fatto la tesi proprio sugli apocalittici e ha fatto un confronto tra la profezia e l'apocalittica, soprattutto biblica, e l'apocalittica apocrifa. Ora, non mi ricordo se noi abbiamo già parlato del senso di questi apocrifi, cioè sul perché ci sono dei testi che sono entrati nel canone e altri perché no. Però abbiamo anche sottolineato, mi ricordo, che il nostro canone, cioè i libri, è quello più esteso. E quindi, vabbè, insomma, ecco, perché è ritenuto apocrifo. Questo non vuol dire che siano testi che non hanno valore. Non hanno un valore normativo, cioè non contengono nulla che noi siamo tenuti a credere, ma hanno comunque un valore di confronto. Quando noi parliamo, faccio un esempio banalissimo, dei genitori della Vergine Maria, Gioacchino ed Anna, dove li prendiamo questi nomi? Dai Vangeli apocrifi. Quando noi parliamo di Baldassarre, Gaspare e Melchiorre, dei magi che vanno da Gesù, dove li prendiamo? Dai Vangeli apocrifi. Quindi non è che non hanno un valore, hanno il loro valore. Certo, però non sono determinanti perché dicono cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo credere. Ecco il senso di canonico e non canonico. Però io torno a dire che, per esempio, nella la Bibbia canonica evangelica ha meno testi. Vi faccio vedere una cosa, poi andiamo via. Guardate, che è il motivo per cui ho avuto questo computer. Questo è un programma molto bello, interessante. Si chiama Bible Wars, purtroppo gli italiani non fanno queste cose, dove ci sono tutte le Bibbie del mondo, vedete? Le Bibbie, beh, ce ne sono almeno un'ottantina, qui la versione italiana è quella delle Paoline, però se voi andate a vedere come è impostata la Bibbia, perché questa è l'edizione protestante, i testi sono quelli canonici, cioè quello greco e quello che abbiamo noi, però chi ha curato, vedete dove mette gli ultimi libri, alla fine della Bibbia, vedete? Genesi, Esodo, Levitico, mancano alcuni libri, li mettono alla fine, tra cui Revelation, che sarebbe l'Apocalisse, perché non rientra nel canone protestante, come non rientrano Tobia, Giuditta, Siracide, Baruch, primo e secondo Maccabei e Sapienza. Sì, loro hanno abbracciato il canone ebraico. Il canone ebraico purtroppo ha fatto questa scelta, volenti o nolenti, che è quella di accettare solo i testi di cui si è mantenuto l'originale ebraico. Siracide, che per loro è un libro molto importante, perché non è che non lo leggono, però siccome c'è solo la traduzione greca, non lo hanno fatto rientrare nei libri canonici. Cioè, non ho capito questa, comunque. Noi celebriamo la domenica perché Gesù è risorto di domenica. Todemia ton sabbato, il primo giorno dopo il sabato, dice il Vangelo in greco.
Però certe obiezioni.
Obiezioni in che senso?
Possono essere anche dovute al fatto che diverse confessioni.
esempio gli evangelici che abbracciano il canone ebraico celebrano la domenica. Il problema è chi è Gesù Cristo per queste confessioni religiose. Se credono che Gesù è il figlio di Dio, allora ne riconoscono la risurrezione la domenica e il dies dominici, cioè il giorno del Signore, è la domenica. Lo Shabbat è il giorno ritenuto sacro dagli ebrei, ancora oggi lo fanno, perché ritengono che è il giorno in cui Dio si è riposato. I musulmani il venerdì perché ritengono che è il momento in cui Dio si è rivelato sul monte a Gerusalemme e ha dettato il Corano a Maometto. Ecco perché il venerdì diventa sacro. Ma non è perché ci sono divergenze nei testi, sono scelte in base al loro credo religioso. Punto. Sta Chiesa Cattolica tanto... No, sono contento di queste osservazioni perché è anche occasione di chiarimento, insomma, no? E io ci tengo a questa del canone perché è importante. Si critica tanto il canone cattolico, però il canone cattolico è quello più esteso, è quello che ha più abbracciato più testi, sono gli altri che dovrebbero dire, oh, allora, ma perché? Tra l'altro io ho lavorato negli anni passati con il professor Gilbert, che era uno di quelli che ha ritrovato a Masada, giù, dei testi in ebraico del Siracide. Come la mettono? Cioè è stato ritrovato almeno qualche pezzo di questo libro in ebraico. Perché dunque non riaprire il canone? La questione è che il canone oramai è chiuso e quindi non può essere riaperto. No? Anni fa ci fu la questione, ricordate, del Vangelo di Giuda. Dice, ecco perché la Chiesa Cattolica ci tiene nascoste queste cose. Se noi andiamo a leggere i testi patristici, il Vangelo di Giuda era già conosciuto ed era già stato condannato, proprio per i contenuti che non c'entravano niente con Gesù. Addirittura, vabbè, ok. E comunque in libreria e nelle biblioteche ci sono i Vangeli apocrifi e i testi apocrifi dell'Antico Testamento, ce ne sono tantissimi.